Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti, ben trovati da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta@popolarenetwork.it. E c'è sempre una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito a tenere sott'occhi, come si suol dire, e che c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it per chi ha delle critiche, dei suggerimenti, delle proposte, eccetera, eccetera. Inutile, l'avete già sentito, insomma, l'ultimo rapporto sul il cambiamento climatico è stato pubblicato e naturalmente non è che sia molto positivo, ma insomma ne approfondiremo in un altro momento, perché io adesso vi voglio presentare subito il nostro ospite che è già qui in attesa. Lo ringrazio per essere con noi e sto parlando del dottor Aldo Laspina, che è il direttore tecnico di Medical Detection Dogs Italy Onlus. Buongiorno dottor Laspina.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie di avermi invitato.
Ma grazie a lei per essere con noi. Io sono molto felice di averla con noi e sono anche molto curiosa, perché io l'ho chiamata a proposito del vostro lavoro come associazione, un lavoro che si svolge peraltro in collaborazione con grandi istituzioni e altri luoghi, insomma adesso entreremo nel dettaglio, ma che ha come protagonista non solo i cani, ma mi viene da dire che c'è il protagonista principale, il tartufo del cane.
Sì, esatto, questo incredibile senso che riesce, pensate un po', a identificare, diciamo, un quarto di zucchero, di un cucchiaino di zucchero in una piscina olimpionica. Questo penso che faccia una grande impressione, questo esempio.
Certo. Allora, noi sappiamo che gli altri animali rispetto a noi umani hanno, a seconda dell'interesse, dell'interesse conservativo, dei sensi più sviluppati rispetto ai nostri, che in realtà sono abbastanza, lei mi conferma, in fondo i nostri sono abbastanza modesti rispetto al resto del mondo animale.
Direi, infatti sul naso siamo, il riporto è 130 centimetri quadri, 5 centimetri quadri la mucosa olfattiva dell'uomo, quindi direi una bella differenza che si fa sentire.
Quanto siamo presuntuosi invece, siamo ermeglio, se pensiamo. Vabbè, allora entriamo un po' nello specifico. Insomma, si sa che le capacità olfattive, ad esempio, dei cani sono potentissime e che insomma ci sono una serie di studi nel corso degli anni che le hanno indagate per scopi anche prodomo nostro, no?
Sì, esattamente, ci sono ormai pubblicazioni scientifiche che dimostrano proprio la validità, l'importanza, addirittura mettendosi quasi in concorrenza con la tecnologia e tante volte anche superandola. L'esempio più classico agli occhi di tutti sono i cani da soccorso in occasione per esempio dei terremoti, quando lì la tecnologia non riesce ad aiutare assolutamente, mentre i cani quando arrivano si ferma tutta l'organizzazione in attesa che il cane rilevi questo. Arrivano a rilevare delle cose anche infinitesimali, è molto, molto quasi difficile a poter pensare e quindi il limite è più dell'uomo che deve capire come utilizzare, impiegare al meglio l'olfatto del cane. Ci sono tantissimi esempi, non soltanto nella ricerca, diciamo, nell'ambito comune che conosciamo, droghe, esplosivi, quindi di utilità sociale delle amministrazioni pubbliche, ma anche applicativo appunto come il nostro mondo della medical detection dogs, che è quello biologico di rilevamento, un mondo infinito e veramente ancora tutto da scoprire, dove noi abbiamo mosso i primi passi diversi anni fa.
Ecco, quando è che avete iniziato, dottor La Spina?
Noi ci siamo formati in Inghilterra dalla nostra casa madre inglese nel 2011, abbiamo portato, diciamo, in Italia il know-how e quello che abbiamo imparato, appreso e abbiamo avuto la fortuna, anche per conoscenze devo ammettere personali, di collaborare con l'Università di Veterinaria di Milano, in particolare con l'equipe della professoressa Mariangela Albertini che tuttora ci coadiuva e quindi abbiamo iniziato i primi progetti con loro in un settore molto specifico che era quello oncologico. Questo è stato il nostro debutto, non male direi.
Eh sì, perché insomma attraverso l'olfatto dei cani, in realtà naturalmente verificando, perché non è che insomma nella fase sperimentale bisogna fare il doppio percorso naturalmente, però cosa accadeva? Qual è stato il primo? Quello al punk? No, qual è? Non mi ricordo
più. Nella storia, diciamo, dell'appunto cinofilia olfattiva scientifica c'è stata una segnalazione su un melanoma della pelle. Quello ha fatto scaturire tutta una serie di successive pubblicazioni, quindi esperimenti e pubblicazioni sul tumore alla vescica, alla prostata, al colon, in diverse parti. E noi, il nostro ambito di interesse invece si è focalizzato sul tumore al polmone, che ovviamente è un tumore killer, e quindi se si riuscisse a fare prevenzione in questo ambito a livelli veramente molto molto di prevenzione, addirittura ancora quasi di trasformazione della cellula precancerosa, sarebbe veramente, non dico da premio Nobel, ma quasi, insomma.
Certo, sente dottor La Spina, e poi entriamo nella parte più recente della vostra sperimentazione. C'è qualcosa anche inerente al diabete, o mi sbaglio?
Ma guardi, in generale dobbiamo
visto
dire
visto che ha parlato di zucchero prima, mi è venuto
certo
il collegamento, no?
Diciamo che tutte in generale le malattie dell'uomo odorano, emettono un odore e si chiama VOX, cioè un volatiloma che il corpo umano emette. Questo ce ne accorgiamo, chi possiede un animale se ne accorge magari anche la mattina semplicemente quando siamo di cattivo umore e quando magari abbiamo una classica influenza, perché il nostro metabolismo produce degli odori e quindi tutte le malattie, tutte le infezioni, virus, batteri per il cane hanno un odore. E da qui possiamo veramente sfruttare, diciamo, dal tumore per il quale siamo, come dire, in vitro, tra virgolette, riusciti a dimostrare su campioni che il cane riesce a identificare cellule tumorali, anche in campioni piccolissimi. Noi per esempio abbiamo addestrato i cani in 0,5 ml di urina, che veramente sono 20 gocce, e il cane riconosceva le differenze tra chi aveva, non so, il semplice normale enfisema polmonare da quello che purtroppo era soggetto al tumore. E via così per tutte le malattie metaboliche, comprese quelle che appunto voi citavate del diabete, epilessia, tutte le malattie, danno un odore particolare. Addirittura il cane le può riconoscere tempo prima che si manifestino i reali sintomi, come nel diabete, così nelle crisi epilettiche.
Senta, è assolutamente affascinante tutto quello di cui ci sta parlando. Dicevo, arriviamo all'ultima, ahimè, esperienza. Ci poteva mancare il Covid in questa storia, insomma, il Covid che per 2 anni ha messo in ginocchio il mondo, insomma, con l'Italia capofila, ahimè. Anche su questo state lavorando e avete lavorato.
Sì, esattamente, perché diciamo che l'abbinamento all'esperienza che abbiamo avuto, ripeto, sul tumore, abbiamo dedotto che anche appunto il corpo umano in questo frangente potesse emettere un odore particolare. Sono state le prime segnalazioni, probabilmente alcuni ascoltatori ricordano che sono stati fatti degli esperimenti negli aeroporti dove i cani o in altre situazioni dove i cani segnalavano sulle mascherine, su dei supporti che venivano prelevati, quindi si campionava non col tampone ma con mascherine o con dei prelievi locali e si faceva annusare questo campione al cane e già da lì il cane riusciva a identificare anche in maniera molto più rapida di un tampone. Da questi diciamo primi esperimenti noi ci siamo voluti impegnare appunto a livello scientifico.
Certo.
Quindi ci siamo rimboccati le maniche, sto parlando dell'anno scorso, prima dell'estate, quindi abbiamo iniziato a muovere i primi passi aprile-maggio per poter allenare i nostri cani. Il progetto è molto grosso, è complicato, lo stiamo portando a termine, abbiamo avuto una prima fase, una primissima fase è stata naturalmente quella di accertare la sicurezza, quindi abbiamo stabilito dei criteri per lavorare in sicurezza sia l'operatore che per il cane,
sì.
Quindi abbiamo utilizzato dei campioni naturalmente che ci permettessero di lavorare in assoluta sicurezza. Quindi abbiamo impiegato dei mesi solo a trovare questo sistema che è prelevare l'odore del sudore dell'uomo.
Ecco. Scusi, io lo dico perché qualche tempo fa ho fatto con un ricercatore se non sbaglio della stazione zoologica Anton Dorna di Napoli una trasmissione sull'odore del mare perché anche gli odori sono fondamentali. No, scusi, ho fatto dei collegamenti. Però diceva dottor Laspina, quindi siete andati avanti cercando e scoprendo man mano, come sempre quando si fa ricerca. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori che lei ha citato giustamente la professoressa Albertini dell'Università Statale di Milano, che peraltro naturalmente qui a Considera l'Armadillo avevamo sentito in tempi non sospetti, diciamo così, sulle varie ricerche di cui si occupa, ma ricordiamo che tra le istituzioni, diciamo così, strainteressati e partecipi del vostro progetto ci sono situazioni come l'ospedale Sacco o lo IEO, quindi
esatto.
L'Istituto Europeo di Oncologia, di quello insomma fondato da Veronesi per capirci.
Esattamente, sì, noi siamo il braccio armato, tra virgolette, di queste grandi.
No, la prego, già di armi ce n'è troppo in questo momento.
È vero, un esempio purtroppo che evoca.
Certo.
Sì. È chiaramente senza le istituzioni pubbliche a livello scientifico in questo ambiente l'olfatto del cane non può naturalmente avere la sua scientificità. L'ospedale Sacco è stato importante nella primissima fase perché ci ha consentito di avere i prelievi, i campioni, per
sì.
Cui noi abbiamo iniziato a lavorare su persone sintomatiche, quindi ricoverate in ospedale. Il passaggio successivo era quello di lavorare su campioni di persone asintomatiche e da qui è intervenuto appunto anche quello che l'hai citato, l'Istituto Europeo Oncologico, che ci ha procurato anche qua i campioni. Quindi in una prima fase, diciamo, di laboratorio, i cani hanno imparato a distinguere tra sintomatici, asintomatici e ovviamente persone sane e negative. Questo per noi è stato già un importante primo passo perché non si sapeva se l'odore, e invece c'è sempre questo odore comune del Covid tra chi ha la febbre o la polmonite e chi invece non ha nessun sintomo.
Sì.
Questo è stato il primo passo, ma naturalmente qui lavoriamo soltanto in laboratorio adesso abbiamo finito questa fase, non posso anticipare niente, ma abbiamo naturalmente dei risultati molto molto interessanti anche su un grande numero di campioni che a breve verranno pubblicati scientificamente e quindi potremo dimostrare il tutto. Ma il nostro lavoro sta continuando.
Immagino bene. Senta, dottor La Spina, entriamo nell'altra parte, perché io qua, guardi, starei per ore, ma non abbiamo tanto tempo. Casomai ci risentiamo. Ma parliamo dei nostri amici cani, quelli lì col tartufo potente. Come funziona? Come funziona l'addestramento? Quanto li seviziate questi cani? Perché sennò l'armadillo si arrabbia.
Sì, noi in questo momento stiamo lavorando sulle persone direttamente, ci stiamo continuamente allenando, siamo nelle farmacie quotidianamente e ovviamente all'Istituto Europeo Oncologico con 4 cani, sono Chaos, Iris, Nim e Hope, sono 4 cani, è un pastore belga malinois Nala, abbiamo diverse razze, abbiamo 2 golden retriever, un bassottino che è molto carino e molto gentile, simpatico a chi si deve prestare, e poi un border collie. Sono, ci tengo a precisare, tutti cani di proprietà,
sì.
Cioè lavorano tra virgolette il tempo necessario e poi tornano sul loro divano di casa, ecco questo, sì. Questo,
senta, quanto li pagate? Guardi che faccio entrare i sindacati, guardi che stia attento, no, a parte gli scherzi. E certo. Quindi è una, come dire, una prestazione che questi animali, accompagnati dal loro umano, diciamo così, siano tenuti a fare. E che tipo di impegno è il loro lavoro? Cioè, come procede? È dinamica di gioco? È dinamica più da agility? Sì. Ecco, insomma, come funziona concretamente, dottor La Spina?
A loro hanno questa curiosità olfattiva, no? Innata, che viene sviluppata e viene spostata su un odore particolare che noi vogliamo.
Sì.
Naturalmente devono essere motivati come tutti noi, le motivazioni sono ovviamente la base della relazione, il rapporto col proprietario e che poi ricompensa oltre che con coccole anche con col gioco, col bocconcino, con tutti aspetti positivi, per cui loro sono contenti, non è un lavoro naturalmente, sono magari un po' meno contenti i nostri conduttori, proprietari, perché lo fanno a livello di volontariato e quindi l'impegno comunque notevole, l'impegno è bisettimanale presso le istituzioni, ma poi c'è il compito a casa come facciamo noi a casa,
certo.
Andiamo presso le farmacie appunto ad allenarci, dove lì tamponi rapidi tutti i giorni ci permettono di lavorare sapendo il risultato, mentre in istituto non sappiamo il risultato. Noi oggi eravamo lì e sappiamo il risultato domani dal tampone molecolare, quindi vediamo se i nostri cani hanno avuto ragione della loro risposta.
Ecco, invece per quel che riguarda appunto l'esperienza che state facendo con le farmacie, quindi in una situazione dove c'è il tampone rapido e quindi un risultato più o meno immediato, lì come sta andando?
Ma non le nascondo che ci sono delle perplessità nei risultati, perché queste varianti ci stanno un po' combinando degli scherzi,
certo.
E quindi vediamo che c'è una difficoltà del cane di adattarsi a questo odore che probabilmente è leggermente diverso, però naturalmente noi lavoriamo anche su queste varianti, quindi alleviamo dei campioni e diciamo adattiamo il cane, ma il cane ha una grande capacità adattativa. Piuttosto, qui lo dico, qui lo nego, ma sappiamo che i tamponi rapidi non hanno la stessa efficacia e validità dei molecolari, quindi anche qui qualche perplessità.
Sì, sì.
Qualche volta i farmacisti ci chiedono a noi che cosa ha detto il cane, perché loro stessi, poi c'è la variabile umana, no? Nel senso i prelievi, l'interpretazione del risultato, quindi il cane, non voglio dire di più, insomma, no?
Sì.
Chi è più bravo, non è questo l'obiettivo naturalmente,
no, certo,
del nostro, però potete immaginare una realtà operativa che è quella di andare presso una scuola, un RSA, cioè screenare, cioè rilevare tra 50-100 persone, trovarne uno positivo. Proprio adesso c'era l'intervista su un RSA che hanno trovato 150 utenti positivi, quindi probabilmente è entrato uno Ecco che quell'uno, se siamo in grado di intercettarlo quando entra e non fare 500 tamponi in una mattina, direi che è fondamentale. Come andare in una classe di bambini, girare col cane, no, in classe e trovare il soggetto positivo senza infilare tamponi, certo, super, certo, il naso.
Senta una cosa, dottor La Spina, ma concretamente, parlo nella realtà e non in laboratorio, e quindi ad esempio nella vostra sperimentazione con le farmacie, cosa succede? Che voi siete lì con uno di questi cani?
Sì, noi normalmente siamo lì con due o tre cani perché dobbiamo avere la conferma.
Ah certo, certo, perché uno vale ma due è meglio, diciamo così.
Ecco, no? Esattamente. Sì.
Ecco, quindi voi siete lì, chiedete naturalmente... tutta la trafila burocratica che sappiamo, sì, per chiedere l'autorizzazione a questo esperimento, e quindi cosa, esatto, succede concretamente? Che il soggetto che ci sta cosa deve fare?
Guardi, uscendo dalla farmacia c'è quel tempo di attesa che sappiamo di un quarto d'ora circa, ecco che noi in quel tempo facciamo il test col cane e poi quindi siamo in cieco e quindi confrontiamo il risultato del cane con quello del tampone.
Ecco, ma il cane cosa fa? Viene vicino a me e mi annusa.
Il cane annusa, normalmente annusa le parti dove mettiamo sudore, più odore, che sono le mani, i piedi, le zone, diciamo, genitali, insomma le parti un po' più, dovrebbe arrivare alle ascelle, però siamo un po' troppo alto, ma sì, è proprio quella nuvola che noi abbiamo intorno, in particolare da questi punti annusa e dà un segnale particolare al suo conduttore, che può essere diverso tipo: si siede, si mette a terra, utilizza la zampa, gemita, scodinzola, insomma ci sono diverse segnalazioni. Io devo leggere non il cane ma il segnale del conduttore. Se ha un dubbio fa intervenire il secondo cane e poi decidono tra di loro il verdetto, ma tutto questo in 5 secondi, in 10 secondi,
questo
è molto bello. Provate a immaginare una fila di 20 persone in un ingresso o più persone e il cane le passa in rassegna tutte, quindi direi che non c'è confronto rispetto naturalmente a un piano di sicurezza. Proviamo a pensare discoteche, ingressi, certo, come a cercare la bustina di droga, lui cerca la persona positiva.
Chiaramente.
E quindi rintracciare un positivo tra 50, 100 persone o più è veramente importante, insomma.
Altro che...
Soprattutto più andiamo avanti e più, no, conviviamo e meno faremo giustamente tamponi, bisognerà trovare ancora di più quel soggetto positivo che a sua insaputa va in giro magari senza mascherina, sì, creando problemi.
Sì, certo. Senta, dottor La Spina, io sono naturalmente molto affascinata. Una domanda stupidissima probabilmente. il nostro amico annusatore, stiamo parlando di... Sniffing dogs in questo caso, non fa distinzione, cioè, adesso sembra proprio scemo, ma una persona vaccinata e una persona non vaccinata ha qualche influenza per quello che avete capito?
Proprio questi sono stati i primi dati, per cui in laboratorio già lì avevamo capito che non c'è nessuna differenza. Okay. Adesso lo stiamo accertando anche su persone con seconda, terza dosi, chi non è vaccinato, perché ovviamente da un questionario anonimo noi possiamo sapere e fare il confronto con... non c'è nessuna differenza. Quello che notiamo è che queste varianti stanno creando forse un odore leggermente diverso, perché le persone hanno dei sintomi differenti, sì, o più lievi o diversi, chi magari può avere nausea, chi magari solo raffreddore, chi niente,
sì,
e questi sintomi diversi probabilmente fanno odorare in maniera diversa la persona, e quindi il cane dà, come dire, alcune volte una mezza segnalazione, come non è magari sicuro, e questo avviene anche quando siamo in fase finale, che andiamo a controllare, uscita dalla quarantena, stiamo uscendo, vengono a fare il tampone di controllo,
certo,
oppure c'è la fase di incubazione, dove siamo negativi, ma in realtà odoriamo già. Quindi tutta questa parte iniziale e finale dell'infezione, il cane ha delle, diciamo, difficoltà e ci vuole l'interpretazione della persona, ma qualche volta si può sapere prima del tampone, oppure dire sei già guarito e il tampone magari risulta ancora positivo.
Chiaro. Senta, dottor La Spina, io la ringrazio tantissimo per un lavoro straordinariamente affascinante, quello che state svolgendo. Ricordiamo che insomma siamo partiti dall'individuazione, diciamo così, di malattie oncologiche, e quindi insomma quello è un lavoro che continua parallelo, insomma non è che si è fermato, immagino, ma anche certo. Questo aggiunta sull'individuazione del Covid è un'aggiunta importante, quindi io la ringrazio per il vostro lavoro, il vostro impegno e la vostra passione, perché immagino che sia inscindibile per fare ricerca.
Certo. Ecco, se mi permette di ringraziare sì, anch'io, certo. Perché sinceramente senza i nostri volontari, i nostri cani, non possiamo fare niente, quindi so che anche ci stanno ascoltando i miei operatori, i nostri operatori, Deborah con Chaos, il Golden Retriever, Elisa con Iris, un altro Golden, Laura con Hope, Border Collie, Sara con Nala, un pastore belga Malinois, e Teodoro in ultimo con Nim, col suo bassottino. Li ringrazio perché senza di loro non certo. Potremmo far niente.
Senta, dottor La Spina, al volo la faccio giocare al gioco di considerare l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere animale, che animale avrebbe voluto essere?
Una mosca.
Perbacco, mi sa che è la prima mosca che ho, sa, nel bestiario. Vabbè.
Per poter girare, curiosare, non farmi vedere, ecco, questo spirito certo, proprio certo. Di poter capire, conoscere di più, non farmi vedere, ecco, in questo senso, sì, sono io, molto curioso.
Allora la ringrazio moltissimo, davvero, assieme appunto a tutti i volontari, a tutti quelli con la coda e a quelli senza coda, naturalmente. Grazie mille, certo. Ci teniamo in contatto, come si suol dire.
Volentieri, grazie volentierissimo. Ancora. Grazie anche a tutti gli ascoltatori.
Chiudiamo qui la puntata di oggi. Io devo ringraziare moltissimo Nelly, che mi ha mandato prima una foto di una cigna che sta covando sul lago di Como, e lei dice proprio in città, speriamo bene. Noi speriamo tantissimo, assolutamente sì. Così come siamo in attesa della schiusa delle uova di Giulia e Joe sul Pirellone, ormai è questione di pochi giorni. Intanto con la webcam possiamo continuare a guardarli, a fare un po' come il dottor La Spina, un po' quelli invisibili che però riescono a guardare cose che voi umane, come si diceva. È in corso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e chissà che cosa ne esce fuori. Il nostro cuore naturalmente continua a battere con l'Ucraina. Con tutte le vittime civili di qualsiasi guerra. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani come sempre alle 16. Vi ricorda come sempre la pagina Facebook Considera l'Armadillo. Ciao a tutti.